Anche questa mattina vi salutiamo di cuore nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo, tutti quelli che sono venuti da vicino e da lontano, tutti quelli che sono collegati e per mezzo della trasmissione ascoltano. Abbiamo una particolare visita nel nostro mezzo, abbiamo dai pubblicisti cristiani Mattias, abbiamo dal Pakistan il fratello Michael, il fratello Nobel, gli diamo particolarmente il benvenuto, è una coppia dal Cile oggi nel nostro mezzo, gli diamo anche il particolare benvenuto e abbiamo fiducia che il Signore questa mattina ci benedirà riccamente. Vogliamo lodare il nome del Signore questa mattina. Incominciamo col coro numero 1 dalla pagina 40. Vengono da est e da ovest. Numero 3. Ieri, oggi e per numero 5, noi lo ancora il numero 11, non è lui meraviglioso. Ancora il numero 14, e poi chiediamo al fratello Borg di leggere una parola e al fratello Smith di pregare con noi. Abbi fiducia. Anche io voglio all'inizio voglio salutarvi nel nome del Signore e vi auguro la benedizione di Dio. Noi siamo in grande aspettativa questa mattina per ricevere un seguimento di quello che è successo ieri. Il Signore non ci ha benedetto riccamente ieri, non possiamo ripetere quello che abbiamo ascoltato ieri. Anima mia, loda il Signore e tutto quello che è me, il suo santo nome. L'abbiamo letto, siamo riconoscenti di tutto cuore. Prima che prega il fratello Smith con noi, voglio leggere una parola dall'Evangelo di Giovanni. Evangelo di Giovanni, dal capitolo 10, versetto 25. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Io e il Padre siamo uno. Non due, uno. Uno, non siamo riconoscenti a Dio per questa parola scritta che Dio per mezzo dello Spirito Santo ci ha fatto diventare parola rivelata vivente. La parola scritta per mezzo dello Spirito per noi che crediamo è diventata parola rivelata. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Gesù non disse a Pilato: chi è dalla verità ascolta la mia voce. Noi siamo riconoscenti a Dio che noi abbiamo dato ascolto alla voce del nostro Signore, e la sua voce, la sua parola rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Io e il Padre siamo uno. Chi lo afferra questo lo può concepire, ma Dio ci ha dato intendimento da poter riconoscere il vivente. Così dice Giovanni in 1 Giovanni 5, che noi riconosciamo il veritiero e noi siamo nel verace, nel suo figliolo Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Non è rivelazione da parte di Dio, fratelli e sorelle. Io sono riconoscente, io e il Padre siamo uno. Che il Signore ci voglia benedire questa mattina, che possa guidare il nostro fratello, e l'unzione dello Spirito sia su di lui, affinché possa essere detto quello che ci può aiutare. Il Signore ci benedica. Alziamoci. Padre nel cielo, noi veniamo a te nel nome del nostro Signore Gesù Cristo e ti diciamo grazie per la grazia e la fedeltà, Signore nel cielo, per il privilegio che tu ci hai dato, che oggi possiamo essere qui in questo luogo, nella tua presenza, possiamo riunirci. Signore nel cielo, noi siamo venuti in grande aspettativa che tu ci parli come sempre hai fatto fino a questo momento. Signore nel cielo, per mezzo della tua parola ci hai fatto grazia, possiamo riconoscerlo e possiamo vedere che tu sei sempre lo stesso, non quello che tu eri o che sarai, ma tu stesso lo hai detto a Mosè: io sono. Non hai né inizio né fine. Grande Dio, ti ringraziamo anche per questa opportunità. Oh Signore, siamo venuti per ascoltare, per ricevere, per fare quello che tu ci dici, che noi possiamo essere non solo ascoltatori ma operatori della tua parola. Così ti chiediamo, benedici i presenti, benedici quelli che sono collegati, ascoltano e vedono in tutto il mondo. Ti ringraziamo che tu ci hai dato questa opportunità, che il tuo Evangelo può essere predicato in tutto il mondo, che non sia soltanto una testimonianza, ma noi ti chiediamo, Signore, conduci, guida, prendi fuori quelli che si lasciano prendere fuori. Noi abbiamo ascoltato tu e tutti quelli che tu hai chiamato ascoltano la tua voce. Così aiutaci, grande Dio, ti ringraziamo per tutto e ti chiediamo la tua benedizione, come già è stato detto. Benedici anche le labbra per mezzo di cui tu parlerai. Noi vogliamo ascoltare e portarti la gloria. A te, grande Dio, che ti sei rivelato in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Cantiamo ancora: tu sei degno, tu sei. Potete sedervi. Ci è stato dato il benvenuto di già e tutti quelli che ieri sera erano qui hanno visto che Dio l'ultimo viaggio missionario in modo straordinario l'ha benedetto e i due fratelli che dal primo fino all'ultima ora in Dubai e Pakistan mi hanno accompagnato siedono qui davanti nella prima riga. Alzatevi, guardate al pubblico. Dio e i nostri fratelli in modo particolare li ha benedetti e li ha stabiliti per benedizione e sono di benedizione per molti di, e siamo riconoscenti per questo. Dio vi benedica. Per me è importante che in tutti i popoli, in tutte le lingue ci sono dei fratelli che la parola rivelata santa di Dio la possono trasmettere ad altre. Io vado e vengo, ma i fratelli rimangono nel luogo e portano l'Evangelo eterno nelle loro città, nei loro paesi, e questo ci conduce a Matteo 24. Uno dà e anche gli altri spartiscono e danno ad altri quello che il Signore ci ha dato per grazia in questo tempo. Dopo parleremo ancora di questo. Adesso per noi è un giorno particolare oggi. Oggi abbiamo qui due fratelli, il fratello Heinz Matthias, da tanti anni lo conosco, lui si è occupato che io un passaggio da giornalista si potrebbe dire, e così ho potuto incontrare i più grandi anche a Berlino, che sia il vescovo Ruba oppure il presidente Weizsäcker. Heinz Matthias è un tedesco che non ha, dove non c'è falso in lui, come il Signore disse a Natanael, un vero israelita in cui non c'è nulla di falso. E poi il fratello Heinz Mattia e il fratello Gunther Viva è venuto con lui e tutti e due oggi in poche parole ci diranno tante cose. Venite, vieni tu come prima, l'Iddio Onnipotente benedica nel nostro mezzo. Signore e signore, cari fratelli e sorelle, oggi vogliamo dare un ringraziamento al fratello Frank, i pubblicisti cristiani, nella sua storia di 44 anni. Ha dato un rispetto particolare a più di 30 persone qui e qui un riconoscimento particolare di una particolare qualità sotto quelli che l'hanno ricevuto questo e questo onore. C'erano personaggi di differente valore. C'erano delle città, delle nazioni particolari e anche dei presidenti. E questi come anche oggi il fratello Frank, hanno ricevuto questo onore. In questo un generale particolare, il suo nome
Hans-Joachim von Schieten war der fähigste Husarengeneral unter Friedrich dem Großen. Er gehörte zur High Society und wurde immer zu den philosophischen Gesprächen des Königs eingeladen. Das war die höchste Ehre. Nie kam jemand auf den Gedanken, eine Einladung auszuschlagen. Anders Hans-Joachim von Schieten. Er ließ dann den König mitteilen, es ist Freitag. Ich gehe zum Abendmahl, man möge mich entschuldigen. Aber der alte Prinz im Gegensatz zu seinem Vater, dem großen Kurfürst, war alles andere als ein frommer Mann. Bei der nächsten Zusammenkunft
nella stand er auf, prossima,
guckte seinen General an und sagte,
nella prossima riunione,
hat der Abendmahlswein gut geschmeckt und wie war es mit der Hot?
Allora,
er sagte das mit einem Hauch von Zynismus.
E
darauf erhob sich der General.
Il generale si alzò perché c'era della critica per la Santa Cena e gli disse:
Maestà,
c'è una maestà sopra la sua maestà e quello non lo permetto che lei sia al di sopra di questa maestà.
So hatte noch nie jemand gewagt, zu seinem König zu reden.
Mai prima qualcuno aveva potuto parlare così al suo re.
Als sich der alte Fritz erhob, seinen General anschaute,
questo re guardò il generale e disse:
Mein lieber von Siegen,
questo è il nome del
generale.
Io sono geloso di lei che ha una fede del genere. E uno di questi è davanti a noi, un uomo del genere. E vengo, sentite,
Ewald Frank,
gli mostriamo il nostro rispetto per la sua predica, per la sua, l'Evangelo che ha portato in tutto il mondo, e il nostro riconoscimento e rispetto.
E
guardiamo indietro.
Felicemente
andiamo avanti.
Hans
Mattia
Kirill Prinz von Preußen. Er ist ein direkter Nachkomme vom großen Kurfürsten und vom letzten
un discendente di uno dei di uno di questi grandi uomini. Il Signore ti benedica. Rimane qui avanti. E questo giornale, qui potete poi prenderli. Sì, cari, tutta la gloria e l'onore appartiene al Signore. E lui stesso disse: e quando avrete fatto tutto quello che vi ho comandato, così dite: siamo dei servi inutili. Non il servo è qualcosa, ma il Signore. Il Signore in cui, al cui servizio noi stiamo. E Paolo sempre si è identificato come servitore e apostolo di Gesù Cristo, si è mostrato così e anche lo stesso fino a oggi possiamo fare noi, che noi siamo al servizio del Signore non nel servizio di una chiesa, ma al servizio del Signore, è veramente per portare l'Evangelo originale. Con tutti si possono decorare con titoli biblici, tutti possono, come dire, prendere i passi biblici, i titoli biblici e usarli, ma come è con con l'unione col Signore. E questo a noi, per l'opera compiuta di redenzione, questa unione ci è stata data, che noi abbiamo trovato grazia davanti a Dio, e il nostro Signore ha detto: Padre, tu in me e io in loro. E così nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 17, nel versetto 23, non lì protestanti qui e cattolici lì e poi l'unità, ma come qui è scritto in Giovanni 17, 23, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. E poi, versetto 26, molto molto importante, fratelli e sorelle. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Qui abbiamo il diretto collegamento. Il nostro Signore veramente ha parlato solamente in parabole e senza parabole non ha detto nulla fino a Matteo 25. Il regno dei cieli sarà come 10 vergini, sempre in parabole. E poi disse: viene il tempo dove non vi parlerò più in parabole, ma vi rivelerò ogni cosa. E poi troviamo il nostro Signore che prende i suoi discepoli a parte e gli spiega le parabole e gli rivela. E gli disse: a voi vi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Questo non è istruzione religiosa, non è un privilegio che noi ci siamo preso, ma questa è grazia che Dio ci ha data. E così questa mattina siamo qui e particolarmente parleremo e diremo un po' di cose sul popolo di Israele. Il 14 maggio saranno 67 anni da quando è stato fondato lo Stato di Israele per mezzo di Ben Gurion il 14 maggio del 48. E quando noi pensiamo che il radunamento di Israele è il segno particolare prima del ritorno di Gesù Cristo, terremoti, tempi difficili, carestia, guerre, gridi di guerra, tutto è incluso in questo, ma poi quello che dice il nostro Signore, imparate una parabola dal fico quando diventa tenero e porta frutto, allora è venuto il tempo vicino, e poi dice ancora, quando vedete che questo succede, allora alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. Me l'ho annotato brevemente, nel 48 in Palestina c'erano 650.000 giudei nel 48. Incominciò nel 1882, incominciò questo ritorno verso Israele. Oggi sono 6.300.000 giudei e 2 milioni arabi. Tutto questo è compimento della scrittura biblica davanti ai nostri occhi. Diciamolo sempre, ci sono state promesse per la prima venuta di Cristo e in quel tempo si compirono esattamente 110 profezie del Vecchio Testamento nella prima venuta del nostro Signore, e per questo il Signore risuscitato in Luca 24 poteva parlare con i suoi discepoli e dire: non doveva compiersi, non doveva andare a compimento tutto quello che Dio per mezzo di Mosè, dei profeti e dei salmi aveva parlato, e poi gli aprì la mente per le scritture affinché potevano vedere tutte le profezie del Vecchio Testamento, dalla prima promessa, da Genesi 1:3, che il seme di Dio verrebbe per mezzo della donna per schiacciare la testa al serpente, lui ti ferirà nel calcagno ma tu gli schiaccerai il capo. Così era la promessa, e noi tutti abbiamo capito che nel peccato originale siamo stati tutti inseriti in questo, e così come Dio il Signore, dopo che la sedotta gli dette con dolore partorirai figlioli, così fino a oggi tutte le donne partoriscono con dolore dovunque nella terra, perché noi tutti siamo stati inclusi in questo peccato originale, e per questo il Signore e il Redentore doveva venire in un corpo di carne. La parola doveva diventare carne e abitare in mezzo a noi, in questo corpo di carne in cui noi abbiamo peccato e siamo stati separati da Dio e siamo andati alla morte. In questo corpo di carne il Signore ci ha redenti. Lui senza peccato, senza colpa, ha preso tutte le nostre colpe, tutte le nostre trasgressioni, le ha prese tutte su di sé e ha pagato il prezzo che dovevamo pagare noi, così come in Isaia 53 è scritto: Lui era ferito per i nostri peccati, per le nostre trasgressioni. Noi lo vedevamo come uno colpito, ma le nostre colpe l'hanno colpito, e per la redenzione che Lui ci ha dato siamo stati riportati alla, siamo, come Paolo scrive in Galati 4, che nel figliolo di Dio anche noi come figlioli e figlioli di Dio siamo stati riportati alla nostra posizione originale, che noi abbiamo il collegamento con Dio e siamo nati di nuovo per mezzo della parola e lo Spirito di Dio. Dio non ci ha dato o non ci ha portato una religione cristiana, nemmeno un partito cristiano né una chiesa cristiana. Il nostro Signore parla ancora come in quel tempo in Matteo 16. Io voglio edificare la mia chiesa. Lui ha sparso il suo sangue per noi, ci ha redenti. Io voglio edificare la mia chiesa. Il fratello Borg l'ha letto da Giovanni 10. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ma adesso, fratelli e sorelle, solo alcuni versetti, e da questo vogliamo imparare. Noi non siamo qui per giudicare su Israele, perché in quel tempo non hanno riconosciuto il giorno della visita di grazia. Non siamo qui per giudicare, noi siamo qui per dire tutti quelli che hanno creduto il messaggio di Giovanni Battista hanno ascoltato la promessa: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, colui che verrà dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Chi ascoltò quello che disse l'uomo mandato da Dio, che nella profezia biblica in Isaia 14:3 e in Malachi 3:1 era stato predetto, era stato annunziato, chi ascoltò questo era pronto a ricevere il Signore e a ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Ma che cos'era con tutti gli scribi e i farisei, che il nostro Signore dalla prima fino all'ultima riunione l'hanno contraddetto, avevano sempre qualcosa da rimproverare? E poi il nostro Signore dice: hanno rigettato il consiglio di Dio, hanno festeggiato il sabato, hanno osservato la legge, hanno fatto i sacrifici, hanno cantato i salmi, hanno aspettato il Messia. 4.000 anni l'hanno aspettato, e lui venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. E perché? Avevano religione. Ogni religione ci allontana da Dio. Noi abbiamo bisogno della fede. La fede, come dice la Scrittura. Brevemente questi passi dal profeta Ezechiele 20:20, dove è detto della storia del popolo di Israele, e nel riassunto viene mostrato. Io vi chiedo che noi stesso ci esaminiamo e ci diciamo: dove siamo noi? A chi credo io? Chi seguo io? dov'è il mio punto di partenza oggi, dove sto, in quale posizione. Qui in Ezechiele 25 leggiamo di loro: così parla Dio il Signore, il giorno che io scelsi Israele e alzai la mano per fare un giuramento alla discendenza della casa di Giacobbe, e mi feci loro conoscere nel paese d'Egitto, e alzai la mano per loro dicendo: io sono il Signore, il vostro Dio. E poi vengono i 40 anni, secondo Esodo 12, l'agnello pasquale venne immolato, il sangue venne messo alle porte e nessuno doveva toccarlo, doveva mettersi sotto il sangue, e il Signore alzò la mano e disse che sono il loro popolo. L'elezione deve essere ricevuta in fede nel momento quando Dio mette l'elezione nella nostra vita, viene collegata con l'obbedienza. Nel versetto 8 leggiamo Ezechiele 20, versetto 8: ma essi si ribellarono a me e non vollero darmi ascolto. Potetelo leggerlo. Ma erano ribelli. Quello che io ho dato non l'hanno accettato, se sono ribellati nel loro cuore. E poi leggiamo nel versetto 12: a loro diedi anche i miei sabati perché servissero di segno fra me e loro, perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico. Ma subito nel prossimo versetto, versetto 13: ma la casa di Israele si ribellò contro di me nel deserto. La manna scese, la roccia venne colpita, la colonna di fuoco, la nuvola li seguiva giorno e notte, la presenza di Dio era nel loro mezzo, e nonostante nel cuore ribellione, e non hanno creduto. Versetto 15. E adesso viene qualcosa di terribile. Alzai perfino la mano nel deserto, giurando loro che non li avrei fatti entrare nel paese che avevo loro dato, paese dove scorre il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi. Che lezione! Già per mezzo di Mosè Dio l'aveva fatto, li chiamò fuori, come in Genesi Abramo era stato promesso: dopo 400 anni i tuoi discendenti li tirerò fuori dalla schiavitù. I 400 anni erano passati, Dio apparve a Mosè nel pruno ardente e disse: ho visto la distretta del mio popolo, ascoltato il suo grido e sono venuto per liberarli. è successo come Dio aveva promesso. Pensateci un po', il primo giuramento, io sono con loro, gli do il paese, io compio le mie promesse, e poi la ribellione, e la ribellione che il Dio Onnipotente ha dovuto alzare la sua mano e dire: voi non avete voluto, voi vi siete ribellate, non mi avete creduto. Dio non può fare nulla con la disubbidienza, nulla. Non c'è nessun compimento delle profezie bibliche senza fede, è impossibile piacere a Dio. E fratelli e sorelle, se pensiamo come il Signore, con, si può dire con cuore strappato, stracciato, il suo popolo amato di Israele gli annuncia i giudizi, come particolarmente in Matteo, in Luca. Più conosciuto è il passo nell'Evangelo di Luca, capitolo 21-24. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. In Luca 19, già il nostro Signore nel versetto 42 aveva detto: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. Ma ora è nascosto ai tuoi occhi. E questo strappa il cuore. Chi può rimanere silenzioso? Chi può trattenere le lacrime? O se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, il giorno in cui Dio dà la riconciliazione con l'umanità, se tu in questo giorno potresti riconoscere quello che è per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Isaia profetizzò: hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non ascoltano, e hanno indurato il loro cuore. Vedete di cosa si tratta oggi. Abbiamo riconosciuto oggi il giorno che ha preparato per la Chiesa prima del ritorno di Gesù Cristo. Sappiamo quello che vuole Dio o ascoltiamo soltanto quello nel mondo cristiano avviene, detto quanti programmi vengono fatti, tutto il mondo è pieno di programmi cristiani, ma dov'è Dio? Dov'è la parola di Dio? Dove sono le promesse di Dio? Dov'è il piano di Dio? Dove sono le promesse per questo tempo? E il nostro Signore ci dice anche oggi: oh, se tu avessi riconosciuto questo, almeno questo giorno, ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. posso dire qui qualcosa? Nel nostro tempo ha avuto particolarmente Dio due uomini. Uno era Billy Graham, che nel 1948 dalla Chiesa Battista del Sud è stato predestinato di viaggiare come evangelista. Noi tutti l'abbiamo ascoltato a Düsseldorf, a Essen. Ha avuto un messaggio per tutti e ha sempre messo a cuore della gente la decisione per Cristo. Ma prima che questo uomo diventò celebre in tutto il mondo e incominciò col suo servizio, c'era un uomo mandato da Dio, William Branham, e noi dobbiamo dirlo. Questo è un dovere divino. Noi non possiamo tacere quello che Dio ha stabilito e ha promesso per il nostro tempo, senza alcun fanatismo, ma ci sono le due promesse, Malachi 3, io mando il mio messaggero del nostro Signore in Matteo 11, in Marco 1, in Luca 7 confermato che Giovanni il Battista era l'uomo mandato da Dio col messaggio di Dio per ricondurre il cuore del popolo di Dio, per prepararlo. In Luca 1, 16 e 17 è scritto: per preparare un popolo al Signore, per condurre un popolo ben preparato, fratelli e sorelle. E la prossima promessa: ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Questo è il giorno della salvezza. Isaia 49, 2 Corinti 6. Questo è il giorno della salvezza. Quando questo giorno va alla fine, viene il giorno del Signore. E prima che viene il giorno del Signore, così troviamo in Isaia 13, versetto 6, così lo troviamo in Gioele, nei profeti. Il sole si trasformerà perderà il suo splendore e la luna si trasformerà in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Per farlo breve, questo uomo di Dio, William Branham, già nel 1933 era nella stessa chiesa battista, era stato predestinato, ordinato come predicatore dal dottor David e ha ricevuto un mandato diretto. Lo leggo quello che l'11 giugno 1933 nel fiume Ohio, quando il fratello Brown, dopo la predicazione nella tenda, ha battezzato più o meno 300 persone. Qui la sua testimonianza. Molte persone, anche dei giornalisti, erano lì sulla riva e venne detto: guarda. E quando guardai, venne questa luce e della gente sveniva e venne una voce che fece tremare tutti i dintorni, come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così questo messaggio che ti è stato dato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Non che io sia il precursore, ma il messaggio sarebbe il precursore. Questo non posso tacerlo, non si può fare, assolutamente no. Questo deve essere detto in tutta la terra e i nostri fratelli, particolarmente il nostro fratello Nobel e il fratello Michael, erano testimone nell'ultimo viaggio missionario in tutte le riunioni, se sia in Dubai o in Pakistan, Islamabad, Lahore o Karachi. A motivo della chiamata divina, io devo predicare tutto il consiglio di Dio. Io non posso andare in compromesse. Io non voglio che Dio alza la mano un'altra volta e dice non con voi. Io voglio che tutti quelli che adesso ascoltano la parola di Dio e credono di cuore che siano partecipi quando il Signore ritorna e la tromba di Dio suona e i morti in Cristo per primo risusciteranno e noi tutti che saremo rimasti saremo trasformati. Brevemente diciamo questo, ritorniamo indietro, il nostro Signore Alfa e Omega, il primo e l'ultimo, colui che era e che viene, l'Onnipotente, e questo Dio si è rivelato a noi come Padre nel cielo e nella Chiesa si è rivelato per mezzo dello Spirito Santo, ma qui per tutti quelli che sono nuovi, il nostro Signore quattro volte dopo la sua risurrezione dette il mandato non solo in Matteo 28, anche in Marco 16, in Luca 24, in Giovanni 20. E questi quattro Evangeli bisogna condurli insieme per avere uno sguardo complessivo del mandato missionario. In Matteo 28 si parla del nome e battezzali nel nome, nel nome in cui Dio si è rivelato nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. Battezzalo in questo nome del patto del Nuovo Testamento, perché il patto è stato concluso. È la promessa di Isaia 7,14. Il suo nome sarà Emanuele e nel Nuovo Testamento tu chiamerai il suo nome Gesù. Gesù è Emanuele, Dio rivelato in carne, giustificato nello Spirito. E anche lì vediamo la piena armonia della parola di Dio, ma per mezzo dello Spirito ci deve essere rivelato per informazione i nostri fratelli. La formula in nome del Padre, Figliolo e Spirito Santo nessuna volta è scritto nella Bibbia. Non è stata mai usata nella Bibbia. Nessuna volta è stata usata nella Bibbia. Fino al terzo secolo tutti hanno battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo, perché questo è il nome del patto del Nuovo Testamento. Dio è Padre, ma noi preghiamo santificato sia il tuo nome. Qual è il nome del Padre che deve essere santificato? Noi vediamo che si tratta di rivelazione per mezzo dello Spirito Santo, e rivelazione viene dove non c'è ribellione, e per tutti quelli in tutto il mondo deve essere detto: investigate gli Atti degli Apostoli, leggete le lettere degli Apostoli fino a Galati 1:8. Chi predica un altro Vangelo sia maledetto. In Dio non ci sono compromessi. La verità rimane verità in tutta l'eternità. Diciamo anche questo, fratelli e sorelle, in tutto il mondo, no, nelle 8.000 prediche che io ho fatto negli ultimi 55 anni, non mi sono mai mischiato nella politica, mai nella religione. Ho semplicemente predicato il consiglio di Dio e tutto il resto l'ho lasciato stare così. Anche oggi, quello che le 349 chiese nel Consiglio delle Chiese fanno è il problema loro, non è il mio problema. Il mio compito è l'Evangelo originale, eterno, di predicarlo. E per questo, in questo luogo, dobbiamo nuotare controcorrente, perché tutti sono convinti di essere nella giusta chiesa, nella giusta religione, se no non rimarrebbero lì dentro. Diciamo anche questo di nuovo. Il nostro Signore dice: io edificherò la mia chiesa, io l'ho redenta col mio sangue, l'ho comprata, mi appartiene, e questa è che sarà pronta nel ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. E poi, come è scritto in Matteo 24:14, l'Evangelo del Regno sarà predicato in tutti i popoli. Non un Evangelo, ma un Evangelo qualsiasi, ma l'Evangelo di Dio con tutte le promesse, il pieno Evangelo. Adesso verrà predicato a tutti i popoli e lingue. E così ha detto il nostro Signore, e poi verrà la fine. Io mi sono fatto ancora due notizie di quello che riguarda il popolo di Israele. Nel 97, quando nel Basel venne fatto il primo congresso, e Theodor Herzen in Budapest, in Ungheria, nato e come giornalista vissuto a Vienna, e tutti i giudei in tutto il mondo li ha contattati, e chiamò il primo congresso a Basel, e poi la dichiarazione che i giudei hanno una nazione, e che è venuto il tempo che ritornino a casa. E nel novembre 1917, il ministro degli esteri a Londra disse davanti a tutto il mondo: il popolo giudeo ha un diritto alla sua terra in Palestina. E poi venne il 14 maggio 46, che noi tutti abbiamo vissuto. Nel 1948 Ben Gurion venne a Bonn e parlò con Adenauer se i rimasti non potevano essere aiutati nella loro distretta. se non possono approfittare che ricevono aiuto, non vogliamo andare in questi particolari, ma questo deve essere detto. E vi leggo questa parola dal profeta Ezechiele 36, in una profezia dice quello che succederebbe, è successo nel nostro tempo. Ezechiele 36 versetto 24: io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Questo non lo disse Ezechiele, questo lo disse Dio per mezzo di Ezechiele e nelle scritto nella parola delle profezie. Si può andare in Isaia 11, Geremia 31, Ezechiele 36 e poi tutti gli altri passi biblici che parlano di questo. E fratelli e sorelle, noi siamo la generazione che con i propri occhi vede e l'ha vissuto da più di 150 nazioni. Il popolo di Israele è stato chiamato fuori, è stato portato a casa e sono nella paese della promessa e pregano che possono vedere il Messia e la ricostruzione del Tempio, che possono vedere questo. Ma la Scrittura è compiuta davanti ai nostri occhi. In Luca 4 il nostro Signore lesse da Isaia 61 e poi disse: oggi si è compiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. Non vanno oggi a compimento tutte le profezie che riguardano il tempo della fine e l'ultimo messaggio viene predicato, deve essere predicato. Riepiloghiamo di quello che si tratta. Questo è il tempo più importante nella storia dell'umanità. Questo è il periodo più importante nella Chiesa di Gesù Cristo, nostro Signore. Noi viviamo molto vicini prima del ritorno di Gesù Cristo. Perché il nostro Signore in Matteo 24 e Luca 21, dopo che aveva parlato della parabola del fico, disse: in verità vi dico, questa generazione non passerà finché non succederà tutto questo. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Chi ha riguardo a questo, chi ascolta questo, a chi è rivelato, e noi tutti sappiamo quello che il nostro Signore in Giovanni 14 disse: io vado a prepararvi un luogo e ritornerò per prendervi a me. Dio prenderà persone nel cielo che si ribellano, che vogliono fare teatro nel cielo. No, nel cielo non ci sarà un teatro, nel cielo ci sarà la schiera comprata col sangue, che è obbediente a quello che Dio in Gesù Cristo per grazia ci ha dato. Anche che la Chiesa, tutte le Chiese possono fare ancora anche con programmi, con tutto, possono schernire la parola di Dio, ma la Chiesa di Gesù Cristo ha rispetto e timore davanti a Dio e la parola di Dio non ha nessuna contraddizione, ma dice: Signore, la tua volontà sia fatta come nel cielo, così anche nella terra. E noi tutti sappiamo quello che il nostro Signore disse, egli, quando gli dissero: tua madre e i tuoi fratelli sono qui, e venne l'espressione potente: chi sono i miei fratelli, chi sono le mie sorelle? E poi tutti quelli che fanno la volontà del Padre mio nel cielo, questi sono i miei fratelli e le mie sorelle. La tua volontà sia fatta. Cos'è la volontà di Dio? Che tutte le dottrine che non sono nella Bibbia li lasciamo dietro a noi, e questo scuoterà alcuni. La Trinità nessuna volta è scritta nella Bibbia, Dio uno e trio non è scritto nessuna volta nella Bibbia, Dio il Figliolo non è scritto, Dio lo Spirito Santo non è scritto mai nella Bibbia. Fratelli, noi siamo nati nell'inganno dal IV secolo, quando venne il regno romano cristiano. Il battesimo trinitario è stato trovato, inventato, tutto è stato inventato, e per questo dobbiamo dire: ritorniamo a Dio, ritorniamo alla sua parola, perché così è scritto in Giovanni 17:17, santifica la tua verità, la tua parola è la verità. E noi dobbiamo essere nella volontà di Dio per essere trovati e santificati nella parola di Dio. Diciamolo ancora una volta, prima che arriviamo alla fine. Una grande responsabilità Dio ci ha dato in questo tempo. È veramente per ritornare all'inizio. Io non sono interessato a quello che Atanasio o Arius o Agostino o qualcuno di loro ha detto, non mi interessa. A me mi interessa quello che Pietro, Giacomo, Giovanni, Paolo, a quello che qui è scritto, a questo sono interessato, non a quello che i padri della Chiesa hanno detto, non mi interessa, non mi hanno parlato. Hanno parlato a coloro che erano lì e l'hanno ascoltato. E non mi interessa loro questo. E per questo dobbiamo dire: ritorniamo all'origine, ritorniamo al fondamento originale. Nessun altro fondamento può metterlo, nessun altro a quello che è stato messo. Tutti quelli che da Pentecoste sono stati battezzati, dopo che sono diventati credenti, vennero battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Leggiamo la Bibbia, non il catechismo, la Bibbia. E poi veniamo su Atti 2, 37 e 38. Atti 8, 16, Atti 10, 48, Atti 19, 5, 6, Giudei, Samaritani, Gentili, tutto deve essere confermato da due o tre testimoni. Negli Atti sia ringraziato Dio per la santa, santa parola che rimane in eterno, e questa parola noi la rispettiamo senza opposizione, e siamo riconoscenti che il Signore nel nostro tempo ha mandato un uomo che aveva un compito particolare, come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio, tu sei mandato con un messaggio che preparerà, che precederà la seconda venuta di Cristo. E così siamo ritornati all'origine. Anche l'osservazione che questo lo faccio tranquillamente, si compirà quello che il nostro Signore in Matteo 7:21 dice: molti verranno a me in quei giorni e diranno: Signore, Signore, non abbiamo nel tuo nome, non abbiamo cacciato demoni, non abbiamo guarito gli ammalati, non abbiamo profetizzato. E il Signore gli dirà: io non vi conosco, io non giudico, lo dico con grande dolore. Tutti i grandi conosciuti evangelisti sono tutti nella dottrina trinitaria, nel battesimo trinitario, sono rimasti dove erano e ingannano il popolo. Quando un uomo è mandato da Dio, allora parla le parole di Dio, non rappresenta una chiesa, ma rappresenta la chiesa, la parola santa di Dio. E per questo deve essere detto che noi non abbiamo in questo luogo delle cose carismatiche, che non facciamo rambazzamba, e noi che non ci mostriamo come se saremmo assai unti. Ho visto a Atlanta, ero lì col fratello Menat, e tutto questo dovrebbe farlo lo Spirito Santo, dove la gente cade giù e che ricevono una piccola spinta che poi cadono. No, e poi no. Il nostro Dio è un vero Dio e la proclamazione deve essere veritiera. E quando il Signore mi ha chiamato, allora la predica deve essere al 100% in armonia con quello che è scritto qui. Quindi Billy Graham, come evangelista in modo potente, l'ha potuto usare, e così il fratello William Branham come profeta, come dottore, l'ha potuto usare affinché tutti potevano essere chiamati fuori e poter ritornare all'inizio, nelle dottrine dell'inizio. Dio non prenderà una chiesa che è nella confusione, la prenderà, che deve essere un cuore, deve essere un Signore, un battesimo, una fede. Ritorniamo all'inizio e lo diciamo ancora una volta: chi l'avrebbe detto? Adesso riguardando a me, chi avrebbe pensato che un fratello Frank, nato in una fattoria a Danzig nel 1933, non c'era luce elettrica, non c'era acqua. Io so che cos'è un pozzo. C'era un bel fiume, ma era una fattoria, non c'era nulla, come era nella città, eravamo un po' nella periferia. Chi avrebbe pensato che Dio prenderebbe un uomo che veramente, che non ha mai chiesto nessuna volta, ma come ho detto tante volte, fratelli e sorelle, con una chiamata diretta c'è una grande responsabilità che nessun uomo nella terra capirà mai, che non può capire. Ma Dio ha condotto così tutto quello che viene, tutte le prove. Il fratello Mattia nel 48 in celle nella chiesa Battisti, l'ho salutato personalmente, lo conosco, William Busso, chi sono, chi era, ma riconoscente, molto riconoscente, che Dio in questo tempo veramente ci ha parlato e che non ha dovuto alzare la sua mano e dire: voi non volevate entrare, quindi rimanete dove siete. Non straccia questo il nostro cuore, che Dio onnipotente alza la sua mano e giura per se stesso: a voi vi do il paese. E poi la ribellione, e poi ha dovuto dire: voi non volete, quindi rimanete dove siete. Che Dio ci possa dare un cuore ubbidiente, senza contraddizione, senza ribellione, e di credere come dice la Scrittura. E il nostro Signore disse: se non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. La redenzione compiuta alla croce del Golgota è solo valida per coloro che l'accettano in fede, e per la redenzione il perdono ringraziano, e in ubbidienza, come in Marco 16:16 è scritto: chi crede e verrà battezzato sarà salvato. Che cosa è che quelli che credono e non sono battezzati? Che cosa è questo? Lì viene la disubbidienza. Qui viene la disubbidienza. Quando il nostro Signore dice: chi crede e sarà battezzato sarà salvato, Lui non ha detto: chi crede sarà salvato, ma chi crede e si lascia battezzare, che non soltanto crede ma fa in ubbidienza quello che io ho comandato. Nessuna opposizione in se stesso. E dice: amato Signore, io qui sono, prendo la salvezza, la redenzione, accetto il perdono e sono pronto ad andare in fede tutta la via, in fede, in ubbidienza con te. E questo per finire con grande riconoscimento che Dio ci ha dato la possibilità qui di arrivare a tutto il mondo. Chi si può immaginare che oggi credenti, gruppi e chiese credenti in 172 nazioni sono collegati e ascoltano in tedesco, in spagnolo, in tutte le lingue mondiali, tutti in tutto il mondo possono ascoltare. E l'unica cosa che mi mancava era il mondo arabico, e poi Dio, per mezzo dei nostri fratelli, ha aperto le porte così che noi possiamo avere delle riunioni nel mondo arabico e potevamo annunciare il consiglio di Dio. Il 15 aprile, mercoledì, era il giorno che il Signore ha fatto per il mondo arabico, e 23 nazioni arabiche, quello che in Lahore è stato predicato, l'hanno ascoltato. Posso dire soltanto: adesso, Signore, lascia, i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio. lasci andare in pace il tuo servo. Prima erano 145 nazioni che io personalmente, nazioni che ho potuto visitare, ma adesso 172, ma il mondo arabico era escluso. Adesso, nell'ultimo momento, prima del ritorno di Gesù Cristo, tutto il territorio viene incluso. Dio mantiene la sua parola e il pieno Vangelo viene predicato in tutti i popoli e lingue come testimonianza. La scrittura è stata compiuta davanti ai nostri occhi e noi siamo riconoscenti al Signore. Potremmo parlare ancora del giorno del Signore, potremmo andare in questi temi. Il tempo che il Signore oggi ci ha dato lo useremo per pensare, riflettere e credere, anche tutti quelli che hanno delle distrette personali, fratelli e sorelle. Oggi è il giorno, nessuno può andare via così come siamo venute. Chi non ha ricevuto il perdono dei peccati, chi non l'ha ricevuto in fede, oggi lo può fare. Chi non è ancora battezzato in modo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo, oggi ha l'opportunità di farlo. Oggi, se voi ascoltate la sua voce, non indurite i vostri cuori. L'ultimo messaggio arriva agli estremi della terra e la parola del Signore non ritorna a vuoto, ma opera per quello che è stata mandata. Sia ringraziato Dio che possiamo vivere adesso e che la parola ci parla e per mezzo dello Spirito Santo viene rivelata. Dio il Signore ci benedica noi tutti e sia con noi tutti nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci e chiediamo al fratello Jean-Claude, voi venite, cantateci il coro meraviglioso, il coro Maranata, così Paolo lo disse in quel tempo: Maranata, il Signore, il nostro Signore viene. E questo messaggio precede il ritorno del Signore. E pensiamoci, Matteo 25, versetto 10, quelli che erano pronti entrarono alla cena delle nozze. E la porta venne chiusa. Così è scritto e così succederà. Cantate. Alleluia. ho ascoltato che ci dovrebbe essere una consacrazione dei bambini. Venite adesso. E poi la domanda: vuole qualcuno battezzare? Abbiamo fratelli e sorelle che si vogliono lasciare battezzare, che poi ci può essere il battesimo. Fratello Smith, vieni tu oggi. Grande Dio, quando eri qui sulla terra hai preso i bambini e dicesti: lasciate venire i bambini a me e non li impedite, perché di tale è il regno di Dio. Nel nome prezioso di Gesù benediciamo Emanuele, benedicilo, fortificalo e particolarmente nello spirito fai grazie a lui e a tutta la famiglia. Dagli la tua benedizione. Amen.
Samuel. Herr.
Signore Dio, veniamo nella tua presenza. Tu ricevesti ogni bambino, li abbracciavi e dicesti: di tale il regno di Dio, benedici Samuele, fortificalo a lode del tuo nome e dai a tutta la famiglia forza di educarlo, che porta a portare a te la gloria. Amen. Potete sedervi. Adesso daremo a alcuni fratelli l'opportunità in questo luogo di ringraziare il Signore. Adesso chiediamo al fratello Nobel Gill e al fratello Michael di venire avanti e di ringraziare il Signore con noi, di ringraziare semplicemente. E poi il fratello Nyagi e il fratello Hervé e chi si sente condotto di ringraziare il Signore di cuore per il grande privilegio che noi abbiamo di vivere adesso, di arrivare a tutte le nazioni e di comprare il tempo, approfittare del tempo. Io volevo non fare più tanti viaggi, ma adesso viene un viaggio molto lungo in Indonesia, Malaysia, Bangkok, fino a Yangon, in Myanmar. La gente chiama e io dico sempre: potrebbe essere l'ultima volta, potrebbe essere dappertutto l'ultima volta, ma Dio apre ancora le porte in chiese pentecostali che non hanno mai ascoltato il messaggio in questo modo, e noi siamo riconoscenti che possiamo prendere l'opportunità. Abbiamo anche ascoltato i saluti e tutti del Sud America, Nord America, dappertutto ieri. Ieri erano 62 messaggi che abbiamo ricevuto per email e oggi sono più o meno 40 riconoscenti e riconoscenti che tutto il mondo può ascoltare. Siete felici che Dio ci dà tale riunione. Venite, fratelli, e ringraziate il Signore. Ci alziamo e se qualcuno vuole essere battezzato, vi chiediamo di venire avanti dopo. Siamo tutti diventati più vecchi. Il nostro fratello della lingua russa.
Our dear Heavenly Father,
unser geliebter himmlischer Vater,
amato Padre Celeste,
Schöpfer Himmels und Erde,
Creatore del cielo e della terra,
thank you enough, Lord.
Wir können dir nie genug danken.
Noi non possiamo ringraziarti abbastanza. I nostri cuori sono pieni di riconoscenti per le grandi cose che tu fai per i tuoi figlioli. Tu ci hai chiamati fuori dalle denominazioni e ci hai dato il messaggio. E in questo modo, e qui è un ministero.
The way you intended it, my Father.
E questo messaggio, così come era in originale, la gloria e l'onore sia data a te, al tuo nome.
Bless our brother, brother Frank.
Benedici il nostro fratello Frank.
You are servant, you have used him. All over the world.
In tutto il mondo lo hai usato.
Without compromising your word.
Che porta la tua parola senza compromesso.
And we as brothers, wherever we are.
E noi come fratelli dovunque siamo.
We have an example to follow.
Noi abbiamo un esempio che noi seguiamo. Facci la grazia per ricevere quello che abbiamo visto. Noi non siamo migliori di altri, ma è la tua grazia sopra noi. Ti ringraziamo.
And that we will not rebel.
Dacci che non ci ribelliamo alla tua parola, ma che siamo obbedienti alla tua parola.
Believe the present truth, Lord.
e che crediamo quello che tu fai adesso, che possiamo trovare grazia davanti ai tuoi occhi e nella tua venuta, che possiamo essere trovati pronti. Benedici in tutto il mondo, benedici i fratelli e le sorelle Krefel, che in tutti gli anni hanno aiutato e sono stati dietro questo ministero, e fortifica il tuo servitore che possa seguire il suo servizio nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Nostro Padre Celeste, ti siamo riconoscenti per la testimonianza che abbiamo ascoltato questa mattina. Tu operi in tutto il mondo. Ti ringraziamo per queste riunioni benedette. Tu ci hai chiamato, ci hai fatto ricordare che il tuo ritorno è una realtà. E la parola ci è stata annunziata che noi dobbiamo lasciarci preparare, e noi ti ringraziamo che ci hai dato amare la tua apparizione. Benedici ancora questa missione, che tu benedici il ministero del fratello Frank, e che sì con noi tutti, e benedici tutti quelli che oggi danno il loro cuore a Gesù Cristo. Noi ti ringraziamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Ancora un momentino. Poi chiamo il nostro fratello da Burkina Faso.
Avec nous, viens ici. Oui. Yes. Yes. Einfach auch danke.
Господь наш Отец Небесный.
Unser Vater im Himmel.
Nostro Padre nel cielo, a te ti ringraziamo per questa grande grazia che tu ci hai mostrato. Per la tua grazia ci hai dato il perdono dei peccati. Per mezzo del tuo sangue ci hai redenti alla croce del Golgotha. Tu l'hai visto, le tue lacrime sono scese, tu hai chiamato, tu hai detto è compiuto. Che peso tu hai portato. È impossibile. A te solo sia la gloria e l'onore per quello che hai fatto. Il nostro unico Dio. Tu il nostro Dio Padre, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, benedici il nostro fratello, Dagli forza di portare la rivelazione della tua parola in tutto il mondo, di portare la tua parola. A te solo la gloria e l'onore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Posso fare un'osservazione? Il nostro fratello è un testimone vivente, una testimonianza presente, è uno di quelli che hanno condotto l'esercito russo, il governo russo, e lui ha fatto grazia. Prima ha avuto una difficoltà con la testa, aveva una distretta, e si portò nell'ospedale. La sua figliola è qui in Germania e ci dice: pregate per mio padre, sta male. E quando la chiesa venne e pregò per lui, e venne nell'ospedale e vengono fatti gli esami, venne detto, gli si disse: che cosa vuoi, a te non ti manca nulla. Sia ringraziato il Signore. E io ripeto, è un testimone vivente, un uomo che come aveva a che fare con i comandanti e che doveva comandare dappertutto. Adesso è al servizio del Signore e segue le sue vie. Signore Dio Onnipotente, io glorifico il tuo nome per la tua parola questa mattina che ha toccato i nostri cuori. Tu porterai a compimento la tua opera. Preparaci, Signore, per il tuo ritorno. A te sia la gloria e il nome del Signore Gesù Cristo. Amen. E con tutti quelli che hanno consacrato la loro vita al Signore, e cantiamo: così come sono, così devo. Abbiamo qualcuno che vuole lasciarsi battezzare, allora venite adesso, cantiamolo di nuovo. Fratello Elmo Mischir ringrazia per quelli che sono venuti.
Inglese, francese,
Voi credete con tutto il cuore che il Signore Gesù Cristo ha perdonato i vostri peccati e voi l'avete accettato come vostro Redentore e testimoniate davanti a tutta la Chiesa che avete trovato pace nel vostro cuore e avete implorato il suo nome. Adesso in obbedienza di fede vi lasciate battezzare. Vogliamo adesso pregare. Oh Dio fedele, ti ringraziamo che tu hai parlato ai nostri cuori questa mattina per la tua santa parola. Ti ringraziamo che tu chiami, tiri fuori gli ultimi, la tua parola va in tutto il mondo e tu chiami i tuoi che ascoltano la tua voce. Ti ringraziamo anche per i nostri fratelli e le nostre sorelle che in obbedienza di fede si lasciano battezzare nel nome e prezioso santo del Signore Gesù Cristo. Benedicili e benedici tutti dappertutto, che hanno, tutti quelli che hanno accettato la tua voce, che ti siano obbedienti. A te sia la gloria e l'onore e il ringraziamento nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo alleluia, alleluia, e poi andiamo al battesimare. Noi crediamo che tutti quelli, anche quelli che erano qui per la prima volta, non hanno avuto nessun ostacolo, che non si oppongono a nulla, che non hanno ribellione in loro, ma che ricevono la parola, perché tutte le promesse di Dio sono sì, amen. Ma prima le promesse si possono compiere in noi, devono essere rivelate e noi in fede possiamo ricevere e poi vivere quello che Lui ci ha promesso. Alla sorella della Virginia gli diamo il saluto e tutti dal Sudafrica e di tutto il mondo, da tutte le nazioni. Gli diamo i saluti, ricordatevi di me nelle vostre preghiere e insieme rimaniamo coi piedi sobri in questa terra normali, ma nel cuore uniti a Dio sotto il sangue dell'agnello e nelle parole e nella volontà di Dio. E insieme diciamo: Maranatha, vieni Signore Gesù. Ancora una volta.